Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi il protagonista della nostra storia, Una vita, una storia, è il signor Giuseppe Brissoni, giunto in Australia nel marzo del 61 con l'ultimo viaggio della nave Aurelia, un viaggio durato 29 giorni. Buongiorno, signor Brissoni.
Buongiorno.
Signor Brissoni, innanzitutto, com'era il mare?
Ma il mare è stato sempre bello fino a Fremantle. Da Fremantle a Melbourne è stato un po' su, non era proprio male.
Ma lei da dove veniva?
Io dall'Italia, vengo dal nord Italia, in provincia di Bergamo.
E perché è venuto in Australia?
Ma ho sempre desiderato, siamo andati in due o tre amici a Bergamo all'ufficio collocamento e c'era disponibile due posti, all'Australia e Brasile. Ho messo Australia e Brasile, tutte e due. Primo che arriva e sono partito.
Beh, una bella differenza fra Australia e Brasile. In uno si parla inglese, l'altro portoghese, in uno
sì.
Si vive una vita latina, invece qui una vita inglese.
Sì, sì, lo so, purtroppo.
Ma perché è venuto? Perché non andava bene in Italia?
No, andavo molto bene, non c'era problemi. Prima di tutto perché è morto il papà che avevo 18 anni e sono stato 2 o 3 anni con la mamma a casa perché ero il primo di 6 fratelli e poi avevo sempre questa intenzione, siccome avevo dei parenti, cugini in Svizzera, in Francia e compagnia, e ho girato in Francia e in Svizzera pure.
Quindi ha girato un po' di paesi?
Sì.
Come mai è morto suo padre?
Mio padre è morto in incidente sul lavoro, lavorava in una chimica di gas e tutte queste cose.
Come si chiamava suo padre?
Dante.
E sua madre quindi è dovuta andare avanti con 6 figli?
Sei figli, sì.
Quindi ha fatto un po' da padre di famiglia?
Sì, un pochettino, perché poi sono venuto via, ho stato solo 3 anni in Italia quando è morto mio padre, poi sono venuto via.
Signor Giuseppe, dunque, lei è venuto in Australia, e allora che ha fatto in Australia?
Dunque, in Australia sono venuto, sceso a Melbourne, da Melbourne a Bonegilla, nel campo, che eravamo 13.500 persone, ma era diviso in numeri tutti quanti, c'era slavi, c'era da tutte le generazioni. E poi da lì, siccome che hanno fatto delle dimostrazioni da italiani, tutti quanti, perché volevano un lavoro, volevano andare via, e sono venuti fuori i poliziotti e ci hanno fermato tutti, no? E c'era il coprifuoco la sera. E poi da lì sono arrivati quasi tutti quelli del consolato italiano, tedesco, francese, di stare calmo, e uno domandava: te che mestiere fai? L'altro: io faccio questo. Io ho detto il mestiere che facevo.
E lei che faceva?
Ma io ho lavorato sempre nel marmo, nelle mattonelle, nel terrazzo tiles e tutto quanto, tagliavo il marmo.
Quindi faceva il marmista?
Sì.
E a Bonegilla quanto è stato?
A Bonegilla siamo stati un mese e più, mi pare, perché sono venuto via, era a maggio.
Maggio in che anno?
Sempre del 61.
E poi dopo un mese dove è andato?
Mi hanno mandato a Matraville, all'hostel di Matraville in Sydney, e da lì ho conosciuto nell'hostel, ho conosciuto un croato e mi ha detto: perché non vieni a lavorare insieme con me? E sono andato a lavorare 2 o 3 settimane nell'Australian Glass, dove facevano le bottiglie per il latte, profumi e tutto così, all'Australian Glass. E da lì ho fatto 3 settimane, poi con un altro italiano siamo partiti nella canna da zucchero a Ingham.
Hai tagliato anche la canna da zucchero?
Sì.
Com'era?
2 anni, ma è un po' duro il primo mese, perché se la mano si gonfia, ci sono tutte le vesciche sulla mano, deve stare lì a tagliarle, mettere dentro il filo, perché altrimenti fanno male.
Durante questa sua esperienza nel taglio della canna da zucchero, era pericoloso?
Ma non è tanto pericoloso, perché la canna a quei tempi la bruciavano, no? C'era qualche snack, kangaroo, tutti uscivano, scappavano via.
Ma molti italiani sono morti?
Sì, qualcuno sì.
Dunque lei ha lavorato un po' dappertutto, e poi che cosa ha fatto dopo aver tagliato la canna da zucchero?
No, appena finito di tagliare la canna, era verso dicembre, i primi di dicembre, sempre con questo amico, siamo andati a Cairns. Cairns sono andato a Mariva, nel tabacco. Da lì sono andato, insomma, io non potevo... danno il grate al tabacco, no? È tutto chiuso, a me quell'odore lì mi faceva male alla testa. Allora quando finivo, perché prima si raccoglieva il tabacco, poi si doveva metterlo nel forno per farlo asciugare eccetera compagnia, e poi finito lì si doveva dare il grado al tabacco, perché scelgono le foglie belle, questo e quell'altro, per avere prezzo, cioè tutto selezionato.
Per quanto tempo ha fatto questo lavoro?
Ma io stavo lì tutto dicembre e febbraio.
Di 62 questo?
Sì, 62, perché sono arrivato a Mariva dal 61 dicembre, i primi di dicembre insomma.
E dal 62 in poi cosa ha fatto?
Poi dal primo anno di tabacco siamo scesi con altri due o tre amici, siamo andati a Sydney, ho lavorato in fonderia, alla Comalto di Matraville. Ho fatto il primo anno del 62, ho lavorato quasi fino a giugno, che poi sono ritornato ancora nella canna.
Ah, quindi ha fatto un po' avanti e indietro.
E il secondo anno invece di canna, quando sono andato in Sydney, ho lavorato a Shepperton, alle pere.
Diciamo che ha fatto un po' di tutto.
Sì.
Ma so che lei è andata anche in Nuova Guinea, come mai?
Ma dove lavoravamo in Sydney, lavoravo alla Anson Marble Terrazzo di San Pita, e lì ho conosciuto uno che veniva a comprare della roba lì da noi, e mi ha detto: perché non vieni in Papua Nuova Guinea con me? E allora ho detto: ma proviamo, va. E sono venuto in Guinea nel 65, verso la fine del 65.
E cosa ha fatto in Nuova Guinea?
Ma in Nuova Guinea ho lavorato sempre nel mio trade, marmo, mattonelle, o terrazzo, concri, ho fatto un po' di tutto. E poi mi sono messo da solo, dopo il primo anno che ho lavorato col signore che mi ha portato, sono messo da solo. Facevo cemento, facevo i driveway per le case, per i militari.
Quanto è rimasto in Papua Nuova Guinea?
45 anni.
45 anni?
Sì.
Ci dica qualcosa, com'era la vita in quel paese?
Ma la vita è stata sempre bella, forse fino al tempo dell'indipendenza non era male, dopo non è successo niente, si doveva stare attenti, ma se capiva molto bene il pidgin o il motu, sapeva già com'era.
Ma lei è stato anche, mi sembra, vice console in Papua Nuova Guinea?
Sì, sono stato console onorario.
C'erano molti italiani?
Sì, appena quando sono arrivato io nel 65 eravamo moltissimi italiani, quasi tutti al nord e al sud della Nuova Guinea. Facevano tutti caffè, tagliavano il legname, facevano tutta roba di legname, pesca.
Ci può raccontare qualche momento che lei ricorda di quei periodi?
Ma il momento brutto, dice lei, o bello?
Bello e brutto.
Ma quel bello, ho conosciuto molti bravi ragazzi papuani e New Guinea, perché quando mi sono messo da solo a lavorare avevo anche 30-35 ragazzi che lavoravano, che prendevo il lavoro. E ogni anno da lì, dal 66, sono ritornato in Italia, perché mia madre stava male e mio zio mi aveva mandato una lettera: se vuoi vedere ancora tua madre ancora in vita è meglio che vieni adesso. E sono andati verso la metà di dicembre, così avevo le ferie, no, perché c'era Natale e facevano le ferie. Sono andato in Italia e ho visto la mamma prima di morire e compagnia, e poi ho conosciuto la moglie in Italia, la fidanzata, e siamo sposati per procura.
Vi siete sposati per procura, ma già, sì, già vi conoscevate, quindi il problema non c'era?
No, il problema non c'era. Poi siccome che quando la furberia che ho fatto l'ho lasciata incinta, e poi l'ho chiamata in Nuova Guinea.
Ecco, sua moglie era contenta di andare in Nuova Guinea?
Ma al paese, sai, i paesi di provincia non è che sapevano tanto della Nuova Guinea, ci sono i cannibali, chissà se ci sarà l'aeroporto o compagnia. Invece l'aeroporto c'era e c'era tutto.
Quindi è stata contenta?
Sì, è stata molto contenta.
E com'era la vita in Nuova Guinea? Cosa facevate il giorno dopo aver lavorato?
Si andava delle volte a bere la birra insieme con gli amici, io si andava a fare le feste, o magari un sabato da uno, sabato veniva da me.
Lei dunque si è sposato e ha avuto una figlia. Dopo quanto tempo sua moglie è venuta?
Dunque la moglie è venuta nel 68, mi pare, 68, sì.
Quindi sua figlia è nata in Italia quando lei non c'era?
Sì, è venuta, la figlia è stata la più giovane emigrante, perché ha dovuto fare la visita a Genova, la mia moglie, anche la bambina, è venuta come emigrante, uguale.
Quanti anni aveva?
9 mesi.
Emigrante a 9 mesi?
9 mesi, sì. Ha fatto la visita come andare militare, le chiamano e deve andare, le chiamano, non va a fare la visita al dottore lì del paese, la mettono o a Brescia o a Genova o dall'altra parte, come hanno fatto con me.
Lei ha parlato di sua figlia che a 9 mesi è venuta a vivere in Nuova Guinea. Com'è stata la vita di sua figlia?
È stata molto bella, anche poi ho avuto una seconda figlia.
Questa è nata in Nuova Guinea?
Sì. Quando hanno finito le scuole qua, le elementari, le ho mandate in Italia tutte e due con la moglie a studiare in Italia.
Ah, ecco, quindi hanno studiato in Italia?
Sì, la prima figlia ha fatto l'istituto per il turismo, dove parlava, non dico molto bene, però parlava 3 o 4 lingue, tedesco, francese, inglese, no, perché è venuta qua, è l'italiano.
Qual è il nome di due sue figlie?
La prima si chiama Marina e abita adesso in Nuova Zelanda, la seconda si chiama Sharon, che abita a Canberra.
Quindi Marina è nata in Italia e Sharon in Papua New Guinea.
Sì.
Come mai sua figlia Marina è andata a vivere in Nuova Zelanda?
Perché quando tornava in PNG, tornava in Papua New Guinea, ha conosciuto il fidanzato e era newzelandese.
E così è stata?
È così è stata.
Signor Giuseppe, allora dopo 45 anni ha deciso di tornare in Australia.
Ma non ho fatto 45 esatti, ho fatto 44, ma andavo avanti e indietro ancora, però avevo lasciato il consolato, perché mi hanno detto che a 70 anni ero vecchio e ho smesso.
Quindi a 70 anni è tornato in Australia?
Sì, a Cairns.
Perché ha scelto proprio Cairns?
Perché prima di tutto Cairns era molto vicino alla Papua Nuova Guinea, si andava quando si abitava in Nuova Guinea, se c'era qualcosa si veniva qua, c'era il dottore, c'era tutto, compravo la roba.
Diciamo che era di casa.
Sì, poi conoscevo tanta gente a Mariva del tabacco, ho conosciuto tanti italiani pure, anche paesani.
Ma lei dopo tanti anni lontano dall'Italia, cioè sì, ha mandato il suo figlio a studiare in Italia, ma sente la mancanza dell'Italia, la lontananza?
Ma io a dire la verità sono sempre, quasi sempre andato ogni anno, io alla fiera di Milano, sa, alla fiera campionaria di Milano, a quei tempi c'era la fiera, ho comprato la macchina dei mattoni, ho comprato il forno della pizza, ho fatto il gelato, ho per la moglie che ha aperto il ristorante a Port Moresby, sono andato qua tantissimi anni, ho comprato tanta roba dall'Italia.
E quindi avete fatto anche ristoratori, diciamo?
Sì, la moglie sì, io guardavo lì solo la sera, che c'era qualcosa di problemi.
Torniamo al periodo in cui è morto suo papà e lei ha dovuto aiutare sua mamma.
Sì.
Com'è stata la vostra vita con 6 figli senza il papà?
La mamma è stata molto in gamba, anzi, era figlia anche lei di contadini, sapeva lavorare, non è che non aveva voglia. Poi abitavamo fuori dal paese, in una casa di mio nonno, avevamo un pochettino di terra, ci lavorava, c'era l'uva, le ciliegie, c'era tutto. Poi mia madre aveva anni 3 galline, io e un altro amico abbiamo fatto una specie di compagnia per produzione di conigli. Poi si portavano a vendere al mercato, oppure venivano qualcuno a prenderli. Poi un anno è capitato la peste, ha dovuto bruciare tutto e tutto e abbiamo smesso.
E fino a 18 anni che cosa ha fatto lei in Italia?
Ho sempre lavorato con i miei zii, che avevano una fabbrica di marmo e mattonelle.
E quindi ha fatto il marmista durante quel periodo?
Sì, ho cominciato a 13 anni, 14 anni, ecco.
Ha frequentato la scuola, naturalmente?
Sì, ho fatto la quinta al paese, poi sono andato 2 anni a Bergamo, ho fatto l'Esperia 2 anni e poi basta. A quei tempi a Bergamo c'era, come chiamava l'Esperia, c'era di tutto, dal marmo, dall'elettricista.
Ah, quindi ha fatto, diciamo, pratica di lavoro? Così.
Sì, sì.
Dunque lei in Italia, la sua famiglia, diciamo, era una famiglia contadina?
Papà no, il papà era figlio di fornaio, però mio padre aveva lasciato, cioè andava a fare il fornaio, ma lavorava in fabbrica.
Ma come mai poi dopo invece lei, invece di coltivare la terra, diciamo così, perché adesso è anche, si coltiva perché la roba è più buona, come mai poi sei da...
Io non è che volevo coltivare la terra, ho imparato il mestiere a fare qua, perché compravo anche marmo io.
Quindi faceva un po' di tutto?
Sì, ma sempre per lo zio, lavoravo per lo zio.
Quando a sua mamma lei ha detto di io me ne vado dall'Italia? Cosa ha detto?
No, non ho detto niente a mia madre fino a una settimana.
E perché?
Perché sapevo che stava male. E allora le ho detto, mamma, venerdì parto. No, era domenica, sono andato mi hanno chiamato a Genova, sono stato 3 giorni a Genova, abbiamo fatto un'altra visita, eccetera, tutti parlavano e poi siamo imbarcati sulla nave.
Quindi è stato veramente uno shock per sua mamma?
Penso di sì.
I suoi fratelli non sono venuti poi?
No, mio fratello solo ha lavorato in Svizzera, è stato un po' di anni con i miei cugini in Svizzera, faceva il tornitore.
E gli altri fratelli?
No, l'altro fratello, siamo 2 fratelli e 4 sorelle.
Sono tutti rimasti in Italia?
tutti rimasti, anche lui adesso è rimasto sempre in Italia, lavorava in Svizzera, ma era come la casa, io il paese, andare in Svizzera era 50 chilometri neanche, a Lugano.
Lei non ha mai pensato di tornare in Italia, magari emigrare in Svizzera, no?
No, mi è sempre piaciuto prima di tutto in Australia, dove lavoravo la prima volta prima di andare in Nuova Guinea, lavoravo, prendevo abbastanza bene, il problema è che i giovani, sai, gira di qua, gira di là, non si metteva via niente.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, i tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica, The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online, perché gli insetti non mentono.